File numero 31, pagina 193, capitolo 30, un'Ave Maria per padre Gaggero. Tony non mi dava pace. Non mi passava accanto senza trovare che avevo fatto male un lavoro o ero male allineato all'appello, e mi colpiva nei fianchi col suo pugno maledetto. Non dovevo tornare in Italia. E vociava con la sua cantilena, prendendosela con Popovic perché mi proteggeva. Popovic lo ascoltava impassibile, senza reagire, per paura di peggio. Una mattina, faceva ancora buio, mi avviavo all'appello badando a non scivolare con gli zoccoli pesanti e ferrati sulla lastra di ghiaccio che copriva il terreno ondulato del cortile. Me lo sentii dietro senza vederlo. Sentivo lo sguardo dei suoi occhi verdi puntato sulla nuca, e a un tratto, proprio sulla nuca, mi colpì forte il suo pugno nodoso. Andavo troppo lento. Caddi sul terreno ghiacciato ed egli mi fu sopra colpendomi a calci. Sentii un dolore fortissimo alla gamba destra e quando tentai di rialzarmi non ne fui capace, mentre quello continuava a incitarmi a colpirmi. Barbieri e Borda accorsero a rialzarmi e mi accompagnarono a delinearmi sostenendomi finché venne dato il solito ordine cretino, cappelli giù. Spasimavo. Quando furono formate le squadre, mi misi da parte con quelli che chiedevano la visita medica. Tony si accostò al gruppo e, nonostante le proteste di Popovic, mi aggregò a una squadra per lo sterro. Ma camminare mi era impossibile. Mi sentivo mancare, tanto forte era il dolore al minimo movimento della gamba. Il medico ottenne di poter almeno visitarmi. Tony assistette. Avevo il perone fratturato. La ingessatura era impossibile, mancava il gesso, mancavano le bende gessate, c'erano solo bende di carta. Popovic rimediò scheggiando una sicella e legandone strettamente i pezzi attorno alla gamba con qualche straccio. Pensavo a un po' di riposo e benedicevo quell'infortunio. Mi ero illuso. Tony mi ordinò di seguirlo nel cortile e mi ingiunse di sgomberarlo dalla neve. Resistetti tutta la mattina. Dalla torretta in legno all'angolo del cortile, la sentinella SS continuava a incitarmi ogni volta che, sudando freddo, ero costretto a fermarmi. Porco italiano! Tony era convinto che io fingessi, con la complicità del medico, per essere esonerato dal lavoro. Sabotage, continuava a ripetere. Per 4 giorni mi fece lavorare in quelle condizioni e al 4° giorno mi ordinò di vuotare la vasca enorme dei gabinetti, caricando con una pala su una carriola il liquido melmoso e nauseabondo e di andare a vuotare la carriola giù in una grossa buca sul pendio della montagna. Era come attingere acqua con un cesto, ma non avevo scelta. L'impresa disperata era quella di scendere con la carriola carica in quella buca e di risalirne poi il ripido pendio. Per la discesa trovai rimedio. Lasciavo correre giù la carriola carica, poi mi lasciavo scivolare sdraiato giù per la china. Per risalire tentai di fare qualcosa di analogo. Mi sdraiavo e mi issavo adagio puntando con il piede sinistro sul terreno fangoso e trascinando con una mano a strapponi la carriola vuota. La sentinella si divertiva alla scena, urlandomi le sue contumelie e ogni tanto faceva l'atto di lanciarmi la baionetta quando sostavo sfinito e anelante. Non gli bastò. Era un giovine aitante, biondo, con un viso rosato quasi imberbe. Poteva avere 18 anni. Scese a un tratto dalla sua torretta, si calò nella buca e mi puntò nelle natiche la baionetta mentre io mi sforzavo di risalire la china. Sentivo nelle carni la punta dell'arma e sudavo per la fatica e il timore di scivolare in giù, mentre quel demonio dal volto angelico sghignazzava. Raggiunsi finalmente il piano trascinandomi la gamba dolorante e tornando al più facile lavoro di carico. Così a fondo era penetrata dunque la folle propaganda di odio nazista da corrompere fino a una tale insensibilità l'animo di un ragazzo di 18 anni. La febbre quella sera superò i 39 gradi e mi venne concesso il riposo di un giorno. Lo passai nella mia cuccetta battendo i denti, ma finalmente riposando, e nella semi-incoscienza mi parve quello un giorno di beatitudine. Poi succedettero alcuni giorni di pace. Popovic era riuscito a persuadere il caporale vicecomandante a ordinare che fossi assegnato a un gruppetto di malati non così gravi da essere ricoverati nell'infermeria, ma inabili temporaneamente al lavoro. Restavamo nel locale di infermeria durante le ore dei lavori, seduti attorno al fuoco, abbrustolendo il nostro pane nella stufetta, tranquilli e silenziosi per non disturbare i degenti. Una mattina uno di questi si mise a strimpellare su un violino, avuto e salvato chissà come, forse ricevuto da casa, quando, qualche anno prima, era possibile anche ai non tedeschi ricevere notizie e pacchi. Dissi a Popovic che da ragazzo avevo studiato il violino ed egli subito mi pregò di suonare. Tentai qualche aria facile, e fosse il nuovo benessere, fosse nostalgia, fosse il desiderio di compiacere il mio amico e protettore, mi riuscì di fare buona figura. La voce della mia piccola virtù musicale si sparse, e poiché fra gli invalidi era anche Mikhail, un gigantesco giovine ingegnere belgradese, il quale suonava bene la chitarra, fu trovata anche questa, e fummo entrambi ingaggiati quasi ogni sera, dopo il rancio, dai Prominenten per il loro diletto. Ed era toccante osservare i tratti dei loro visi induriti da tante vicende tragiche e dall'abitudine quotidiana alla violenza, distendersi per la commozione nostalgica suscitata in loro dalle dolci musiche di Schumann o di Schubert. Vidi gli occhi di quel caposquadra che aveva iniziata la mia vicenda sventurata a Saint-Égide riempirsi di lacrime alle note di un lied schubertiano, ed egli me ne chiese più volte la ripetizione, per rivivere chissà quale dolce momento della sua vita sciagurata. E fu proprio lui a donarci pane e sigarette, stringendoci la mano con molto calore. Perfino il nostro capoblocco vizioso volle scritturarci. Per due interi pomeriggi dovemmo suonare solo per lui, ed egli ci fece scoppiare con mischi ricolmi di zuppa. L'altro capoblocco dal viso patibolare non volle essere da meno. Una sera, dopo che l'avevo accontentato esaurendo il mio povero repertorio, apparve sulla porta della stube, sfinito dalla giornata di lavoro, padre Andrea Gaggero. Il suo affilato viso di asceta era sfatto dalla fatica. Un pezzo di cerotto gli teneva insieme una lente degli occhiali, rotta per chissà quale violenza. Il suo aspetto denunciava e riassumeva la sofferenza di tutti. Iniziai l'Ave Maria di Schubert per lui, ed egli ristette sulla soglia, appoggiato allo stipite, abbandonandosi alla dolcezza della melodia. Due grosse lacrime gli scesero sulle guance incavate ed egli le lasciò scorrere. Quando il suono si dissolse nella corona dell'ultima nota, stette ancora a lungo immobile, forse pregando. Non poteva durare. Verso la metà di marzo, una domenica, una bufera di neve fece sospendere tutti i lavori. Nelle stuben si faceva pulizia. L'aria gelida penetrava da ogni fessura e noi, nella nostra stube, cercavamo di alimentare la stufa con tutti i fuscelli che riuscivamo a trovare, essendo finita la provvista di legna. I due capistube erano fuori. Beretta un tratto sparì e tornò poco dopo con una bracciata di buona legna e di pino. Gli chiesi dove se l'era procurata. Nella stube del capocampo, rispose. Se il furto era scoperto sarebbero stati guai. Nascondemmo la legna sotto i castelli e mentre io sospingevo con un piede l'ultimo pezzo entrò un ragazzetto sloveno che notoriamente si arrangiava a servizio di Toni, guardò sotto ai castelli e se ne andò. Prepariamoci ai guai, dissi. Quel ragazzo, proprio per quel che di lui si sapeva, era escluso dal gruppo dei suoi connazionali jugoslavi. Era uno di quei poveri deboli esseri che avevano ceduto e la sua perfidia aveva talora procurato severi castighi ai nostri compagni. Ero stato facile profeta. Poco dopo entrò nella stube Toni, seguito dal codazzo dei Prominenten, capiblocco e capistube, e cantilenando le sue accuse puntò proprio verso me i suoi occhi verdi e l'indice. Non sapevo se mi accusasse del furto o se volesse fare di me il capro espiatorio. Qualcuno prese un panchetto e lo collocò in mezzo alla stube. Lo zingaro e il capoblocco criminale mi afferrarono per le braccia e mi costrinsero a mettermi in ginocchio e a stendermi col ventre su quel panchetto. Essi mi montarono con i piedi sulle gambe e la gamba rotta mi fece urlare di spasimo. Altri due, che non vidi, mi presero ai polsi e mi tennero le braccia tese. Non sapevo ancora che cosa volevano farmi. Ma l'attesa non fu lunga. Sentì un forte colpo sui lombi e un secondo e un terzo e un quarto. Non volevo gridare, avevo capito, 25 colpi e poi, forse, il nulla. Tanto valeva che salvassi la mia povera e ormai logora dignità. Dopo il quarto colpo c'era stato un momento di sosta. Tentai di vedere cosa accadeva, volgendo appena lo sguardo. Il bastone di gomma veniva passato dal mio capoblocco all'altro capoblocco, il criminale col quale poche sere prima mi ero intrattenuto a suonare il violino. Costui fece volteggiare in aria il bastone e lo calò con forza spaventosa, e i colpi si succedettero ritmicamente, inferti con la stessa tecnica. Ognuno di essi mi squassava dentro. Sembrava che ogni volta qualcosa si rompesse. Non era soltanto un dolore. Era come se fossi travolto sotto un veicolo, sotto un treno. Sentivo come l'urto, lo schiacciamento di qualche cosa che incombesse su di me con un peso straordinario. Perdetti la coscienza di quel che mi stava accadendo. Di quei momenti ricordo solo che mi si presentarono alla mente i volti cari di mia madre, di mio figlio e di Mary, ma come in un nebuloso ricordo, senza un riferimento e senza la volontà di evocarli, come se qualcuno mi avesse misteriosamente portato quei volti dinanzi agli occhi. Poi mi trovai nel corridoio del blocco, tra le braccia dei miei compagni che mi reggevano e mi portavano all'infermeria. E di essi mi sovviene solo il volto di Sandro, sconvolto e bagnato di lacrime, e risento la sua voce pietosa. Non altro. Poi la cuccetta dell'infermeria, divisa con un ragazzo che aveva un flemmone al ginocchio, e i lunghi giorni di febbre alta e di tepore e sovente di benessere. Il riposo, finalmente. E Popovic vicino, affettuoso e premuroso, e lunghe benefiche chiacchierate con lui e con Meschi, ricoverato da poco per una forma polmonare, o con un medico francese che nei momenti liberi veniva a fare un po' di ginnastica mentale, e con André, già ispettore di polizia a Marsiglia, il quale aveva ottenuto alcuni giorni di riposo per un grave edema alle gambe che lo immobilizzava, e intanto elaborava complicati piani per il castigo dei tedeschi. Ma avvenne qualcosa di incredibile. Una sera, prima che annottasse, Tony entrò nell'infermeria e parlò con Popovic, guardando verso il mio lettuccio. Poi si accostò e osservò il grafico della febbre. E a un tratto cavò fuori, da sotto la giubba, la metà di un grosso pane, la depose sul mio cuscino e se ne andò senza rivolgermi una parola. Che cosa si agitava nell'anima oscura di quel criminale? Aveva forse saputo che io ero innocente del furto per il quale avevo subito un castigo tanto severo e pericoloso? E nella sua rozza concezione della giustizia voleva riparare l'errore? Oppure la sua era ormai paura di una vicina espiazione? Forse quest'ultima, purtroppo, era l'ipotesi più vicina alla realtà. Infatti, egli nei giorni successivi insistette perché io venissi rinviato a Mauthausen e Popovic faticò molto a persuaderlo che non potevo affrontare il viaggio. I sovietici erano vicini ed egli voleva forse anticipare per suo conto, nel suo minuscolo regno, il grandioso criminale progetto che Himmler doveva poi concepire per Mauthausen, eliminare tutti i superstiti testimoni della sua efferatezza. E forse anche la sua natura violenta era più forte della sua ragione, e in alcuni momenti questa, prendendo in lui il sopravvento, lo induceva a qualche atto di resipiscenza, chi può sapere. Egli perseguitava da tempo un ebreo ungherese, tanto più sola e infelice in quanto a Sant'Egid non vi era alcun altro del suo paese. Dimostrava una cinquantina d'anni, ma poteva averne molti meno. Non passava giorno senza che egli fosse colpito dalla violenza dei capi, benché cercasse di prodigarsi nel lavoro di squadra. Un giorno lavorava presso la linea ferroviaria, giù nella valle, quando Tony, in giro di ispezione, gli capitò alle spalle e lo colpì così per niente, perché quel poveraccio esisteva ancora. E l'ebreo, che proprio non ne poteva più, non ricordò che forse la liberazione era vicina e si abbandonò alla disperazione. Passava in quel momento sui binari una locomotiva ed egli le corse incontro con un urlo disumano e si fece travolgere. Lo portarono in infermeria ancora vivo e lo misero nella cuccetta accanto alla mia. La sua agonia durò a lungo, per tutto quel giorno e per tutta la notte. Udivo il suo pesante respiro irregolare e ossessionante, il suo ronfare convulso, ma mi accorsi di non essere più capace di alcuna reazione. Consumavo il mio rancio con la consueta avidità quasi ferina. Chiacchieravo con gli altri come se il moribondo non fosse presente con la sua tragica testimonianza, e mi avvidi che per i miei compagni era la stessa cosa. Quando lo portarono via, la sua cucetta fu subito occupata da un altro. Non cambiarono nemmeno la coperta. Fine del capitolo, pagina 200.